Io parlerò, come potete vedere la figura, sui cimiteri ebraici di Porta Portese veramente. Inizialmente darò qualche notizia relativa alla Hebra di Miluk Kasedim, o carità o morte, come era conosciuta qua a Roma, e poi passare a parlare specificatamente dei due cimiteri, prima di Porta Portese e poi dell'Aventino. Il professor Roberto Bonfil, nella sua opera Gli ebrei durante il periodo del Rinascimento, afferma che sono necessarie per l'esistenza di una comunità ebraica tre cose: la possibilità di seguire la Kasherut, la possibilità di avere un luogo di preghiera, cioè un Bet HaKnesset, la possibilità di avere un luogo dove seppellire i propri morti, che sia abbastanza lontano dall'abitato per separare quella che lui dice la purezza della vita dall'impurità della morte, ma abbastanza vicino da essere controllato e da essere raggiunto, per evitare dissagrazione del luogo e di leggi durante il trasporto delle salme. Tenete presente che questo è avvenuto a Roma anche dopo la cosiddetta emancipazione del 1870. In epoca medievale non risulta che vi siano state delle limitazioni alla proprietà immobiliare da parte degli ebrei. È un problema ancora dibattuto dalla storiografia moderna, però sembra dagli atti notarili esistenti ancora nel periodo medievale che questa possibilità esistesse. Solo con la Communis Absurdum di Paolo IV questa possibilità viene messa in discussione. E infatti, come dice la stessa Bolla, è sommamente assurdo che gli ebrei possano bona strabilia comparare e possedere, cioè possano acquistare e possedere beni, il che significa che fino a quel momento la cosa era possibile. Questo diviene invece impossibile con Pio V, esattamente con la Bolla del 19 gennaio 1567, che prende il nome di Cognos Nuper. In quel momento gli ebrei, nel tempo di 6 mesi, debbono vendere tutte le proprietà immobiliari all'interno e all'esterno del ghetto e anche i propri luoghi di culto. E questa diviene una costante nella legislazione papalina da quel momento in poi. Però viene sempre riconosciuto la possibilità che la Gemilut Kasedim, cioè questa che avrà, possedesse i cimiteri, cioè il terreno con i quali venivano seppelliti gli ebrei del ghetto. E questo era stato riconosciuto già addirittura da Martino V nel 1429 con la sua bolla che prende il nome di Quanquam Iudei. Qui viene riconosciuta la possibilità che la Gemilut Kasedim possa avere il possesso dei terreni cimiteriali. Non è noto l'anno di fondazione della Gemilut Kasedim. Noi nell'archivio storico della comunità ebraica di Roma abbiamo un registro che è il più antico del fondo Gemilut Kasedim, che va dal 1559 al 1587, e nel quale sono presenti 3 cose importanti. Un regolamento interno della Gemilut Kasedim, l'elenco di tutti i nomi delle persone che venivano chiamate a Sefer settimana per settimana con le mattanotte che facevano. Dovremmo imparare anche noi qualche cosa da questo registro. E le spese che venivano fatte dalla Gemilut Kasedim per i medicinali, la carne e la farina da dare ai poveri che esistevano all'interno del ghetto. Per l'assistenza ai malati la Gemilut Kasedim aveva a disposizione 2 medici, uno ebreo e uno cristiano, come pure utilizzava per la preparazione delle medicine 2 speziali, anch'essi di religioni diverse. Le medicine venivano preparate presso la farmacia annessa all'ospedale Fate Bene Fratelli. Questa farmacia nel 1635 passò in gestione proprio alla Gemilut Kasedim direttamente, la quale qualche anno dopo lo restituì ai frati, i quali però mantennero sempre verso la Gemilut Kasedim, e quindi verso la comunità ebraica, prezzi di favore. Come vedete, il rapporto tra Fate Bene Fratelli e comunità ebraica è non recente, ma molto, molto antico. C'è sempre stato un rapporto molto stretto tra l'ospedale Fate Bene Fratelli e gli ebrei abitanti nel ghetto di Roma. Ora, nel corso dei secoli c'è sempre cercato di mantenere una netta distinzione tra gli amministratori della Gemilka Sakim e gli amministratori della Università degli Ebrei di Roma. E questa necessità, di questa volontà sia formale che sostanziale di mantenere distinte i gruppi amministrativi è dovuta al fatto che l'Università di Roma, così era chiamata la comunità ebraica, era perennemente in debito nei confronti della Reverenda Camera Apostolica, che era l'organo amministrativo che per conto dello Stato Pontificio amministrava il ghetto. La comunità ebraica inizia a una forte decadenza economica-finanziaria a partire dall'anno 1682, quando vengono aboliti i banchi feneratizi ebraici. Da quel momento tutte le famiglie dei banchieri che sostenevano la vita economica all'interno del ghetto cominciano a diventare sempre più poveri, fino a che si arriverà alla fine del Settecento addirittura ad una vera e propria tracollo completo, tant'è vero che la comunità sarà per un certo periodo commissariata. E la necessità di questa distinzione viene provata in maniera concreta nel 1801, quando avviene un fatto molto, molto grave. Alcuni nobili, tra i quali la famiglia del conte Sutterman e del marchese Maccarani, che vantavano dei crediti nei confronti dell'università per fitti non pagati, i nobili avevano proprietà all'interno del ghetto, queste proprietà erano affittate agli ebrei, non avendo questi ebrei pagato le mensilità, questi due nobili si rivalgono sui fitti pagati da coloro che detenevano gli orti esistenti a Porta Portese e alla Ventina. Vengono confiscati questi fitti, allora la Gemilka Sakim presenta un'imponente documentazione nella quale erano presenti tutti gli atti di affitto dal 1645 per Porta Portese e dal 1700 e dallo stesso anno anche per l'Aventino, presentano documentazione che riguarda prestiti fatti dalla Gemilka Sakim all'università. Nella fine del 600 la Gemilka Sakim presta parecchie migliaia di scudi all'Università degli Ebrei di Roma, perché l'università era in crisi economica, mentre la Camera era ricca perché aveva numerosi possedimenti all'interno del ghetto. Presenta anche documentazione emessa dal monte di pietà nei loro confronti per pegni che erano stati restituiti, e quindi tutto questo materiale viene raccolto dall'arcivescovo Febba, che era il vicegerente, cioè quello che effettivamente comandava a Roma e quindi all'interno del ghetto, perché il responsabile nei confronti del Papa è il cardinal vicario si fa aiutare da un altro cardinale che è chiamato vicegerente. Questa documentazione viene messa insieme dall'arcivescovo Febba, viene presentata al Papa Pio VII e nello stesso anno in cui nasce questa controversia a febbraio, a novembre del 1801 il Papa emette un chirografo nel quale riconosce la completa distinzione tra Gemilka Sakim e Università, vale a dire oggi diremmo che questi due enti avevano una personalità giuridica distinta e questa personalità giuridica distinta viene riconosciuta in maniera ufficiale. Questa distinzione tra Kevrot, tra i quali la Gemilka Sakim e l'Università, dura fino al 1885, quando per disposizione dello Stato italiano deve essere creata una deputazione centrale di Israelitica di Carità, quella che noi conosciamo oggi. In questa deputazione vengono a confluire la Gemilka Sakim, la che verrà Oser Dallim, la Moshav Zekenim e la Shomer Emim. Sciolti i loro consigli, tutti i loro oneri, i loro diritti, le loro proprietà entrano a far parte della deputazione centrale israelitica di Carità. Soltanto rimangono 26 febbrotti che ricadono nel 1890 sotto l'articolo 11 della legge Cristi, 20 luglio 1890, che prevedeva la eliminazione, o meglio l'indemaniamento di tutte quelle società cosiddette congreghe, nel nostro caso le Hevrot, che avevano soltanto fini meramente religiosi. Questa legge è stata creata non per contrastare l'ebraismo o le Hevrot ebraiche, ma contro invece le congreghe cattoliche. Teniamo presente che in quel periodo i governi dello Stato italiano erano fortemente anticlericali. Nasce quindi una serie di giudizi diciamo in tribunale, perché la Deputazione Centrale di Salitica di Carità e le varie Hevrot insieme contrastano questo indemaniamento. In pratica l'intendenza di finanza dello Stato italiano assorbe i possedimenti di alcune Hevrot, di 3-4 che erano praticamente ormai decotte, non se ne occupa nemmeno, mentre della Gemilu Casodim non riesce a prenderne gli immobili, perché la Gemilu Casodim era ormai entrata a far parte della Deputazione Centrale di Salitica di Carità. Questa volta, a differenza del 1801, il più stretto legame con l'Università degli Ebrei, o Comunità Ebraica come si chiamava a quel tempo, mette a riparo la Gemilu Casodim dall'intendenza di finanza. Si arriva soltanto nel 1901 ad un accordo con una transazione fatta su una proposta presentata proprio dal Sereni, quello che era ricordato prima. Quindi questa è la situazione della Gemilu Casodim. Teniamo presente che la Gemilu Casodim in questo momento non è più quella che era ricca, che aveva prestato i vari migliaia di scudi all'università, ma è ormai anch'essa decotta. Basta prendere i bilanci consuntivi dal 1881 al 1885 per accorgersi che tutti gli introiti della Gemilu Casodim per gli immobili che ancora aveva erano utilizzati praticamente in quasi al 100% per la manutenzione degli immobili, in particolare dei cimiteri, e per le spese dei medicinali, della carne e delle mazzotte che venivano date sempre, continuate a dare agli ebrei poveri. Quindi questa situazione di mera sussistenza può spiegare perché la Gemilu Casodim e colleghi che lo rappresentavano, la deputazione, siano molto deboli nei confronti del Comune di Roma e poi del governatorato quando si tratterà di alienare, di dover alienare i terreni di Porta Portese e poi dell'Aventino. Adesso veniamo alla storia del Porta Portese. Il cimitero di Porta Portese è noto fin dal periodo medievale come luogo di sepoltura degli ebrei. Già negli statuti di Roma del 1363 viene nominato questa località, esattamente nel paragrafo 200 di questi statuti di Roma si legge: i giudei debbono essere seppelliti nei loro campi, i giudei e i pagani non siano seppelliti in alcun modo lungo le strade e nelle piazze di Roma, e se avvenisse il contrario per qualcuno si incorre nella pena di 5 libbre e il corpo sia rimosso. Tuttavia è lecito seppellire i loro corpi nel terreno appistato da loro vicino a San Francesco nella regione di Trastevere, ove esiste la loro sepoltura comune. Quindi il cimitero di Porta Portese non si sa quando sia stato creato, o meglio quando siano stati acquistati i terreni, ma già nel 1363 esisteva. Adesso, dalla figura 1 che voi vedete qua, questa è una figura, è uno stralcio preso dalla pianta di Stefano Duperac, che è una pianta del 1577, dentro il circoletto verde, che non so se si vede bene, che è posto sulla via Portuense, dentro quel circoletto c'è scritto Campus Iudeorum. Questo, quindi già, vediamo, 1363 esisteva, 1577 continua a esistere questo Campus Iudeorum, che è posto, come voi vedete, all'interno della cinta muraria. Queste mura sono, queste che adesso io vi indico, non so se si vede la... Ecco, queste mura sono le mura aureliane. Su questo tratto di mura si aprivano la porta Aurelia, che sarebbe la porta di San Pangrazio, la porta Settimiana e la porta Portese. Come vedete la porta Portese è più lontana dal Campus Iudeorum, il Campus Iudeorum è interno alla città. Nel 1640 nasce la cosiddetta guerra di Castro, che oppone la famiglia Barberini di Urbano VIII alla famiglia Farnese. In pratica il Papa precedente Urbano IV, Paolo III, aveva creato per il figlio un ducato, il Ducato di Castra, che era un grande territorio nella Tuscia del sud, compreso tra il lago di Bolsena e il lago di Vigo e in pratica il mare di Montalto di Castra. La capitale di questo ducato era Castra. Questo contrasto tra le Barberine e il Farnese sfocia in una guerra. In pratica il 1 novembre del 1641 le soldatesche del Papa entrano nel Ducato di Castra. A sua volta i Farnese occupano Acqua Pendente, che dipendeva dal Papa, e nasce una lega tra la famiglia Farnese, il Ducato di Toscana, il Ducato di Modena e Venezia. Una lega molto potente. Il Papa Urbano VIII, avendo il timore dell'invasione di Roma, ricordando l'invasione dei Lanzichenecchi del 1527, decide di inglobare il Gianicolo all'interno della cinta muraria. Quindi dà mandato a due architetti militari, Giulio Buratti e Marcantonio De Rossi, di tracciare un nuovo tracciato per le mura, che sono appunto le mura gianicolensi che noi conosciamo, quelle esistenti che partono. Che stanno a Villa Sciarra, che poi scendono a Via Saffi e poi arrivano fino a Porta Portese. Quindi le nuove cinta muraria inglobano il tratto di mura dove c'è la Porta Settimiana e la Porta Aurelia e invece sostituiscono completamente il tratto di mura che noi qui vediamo. Quindi la Porta Portese che noi conosciamo oggi è una Porta Portese creata intorno agli anni 1640 ed è arretrata di circa 450 metri più a nord-est, cioè più vicino alla città, più vicino, sì, tanto è vero che arriva fino le mura arrivano fino a Tevere con la Porta Portese.
Cioè sarebbe più avanti, sarebbe all'altezza dei 10 Viale Marconi una volta stava.
No, più avanti, sempre su Porta Portese, sempre sulla via Portese,
appunto.
Verso due volte, esatto. Cioè,
all'inizio di Viale Marconi, 450
metri, grosso modo.
Siamo quasi dove passa la ferrovia ora.
Esatto, dove passa la ferrovia ora. Quel tratto di muro è stato abbattuto completamente e non esiste più.
Giusto. Quindi poi, sarebbe dentro rispetto a...
Adesso il cimitero di Porta Portese è esterno alla città, perché la parte interna della città è quella dove sta il San Michele. Il Porta Portese, il tratto dove c'è il mercato la mattina, è esterno alla città.
Certo.
È vero che la parte bella della Porta Portese sta dalla parte di Altrastega, in parole povere. E no, mentre la parte di San Michele voi vedete che il fornice dimostra chiaramente con l'imbocco che quella era la parte interna, quindi era interna. Allora, questi terreni rimangono di proprietà di Luca Sadin, in quanto vengono però abbandonati come cimitero, perché le mura, nuove mura gerigolenze, vanno a interferire proprio con il cimitero, con i terreni del cimitero. E noi possiamo vedere dalla figura numero 2, che è uno straccio preso dalla pianta del Noli del 1748, indicata là con la freccia gialla, questo terreno che io adesso indico con la freccia, e come voi vedete viene chiamato già, cioè ancora, dopo 100 anni, come Ortaccio degli Ebrei, e queste sono le mura gianicolensi che ancora esistono oggi e che esattamente in questo punto noi le vediamo tagliate, perché c'è la piazza Bernardino da Feste e Viale del Re, Viale Trastevere, una volta chiamata Viale del Re. Queste terreni rimangono di proprietà della Gemunca Salim e vengono affittati come orti. Allora, il problema che io mi sono posto quando ho fatto ricerche su questi cimiteri era esattamente questo. Come mai un cimitero possa essere utilizzato, trasformato in orto e affittato? Cioè, come si può da un terreno cimiteriale, che noi sappiamo ha una certa valenza nell'ambito della religione ebraica, essere utilizzato per fini veramente, diciamo, economici? E allora, con l'aiuto dell'ufficio rabbinico, in particolare di Rab Eldad, ho chiesto di fare delle ricerche. E il Dante ha trovato un fatto molto importante, che questa codificazione dell'utilizzo di un cimitero come orto risale ultimamente a Rav Moshe Sofer, un Rav che è vissuto a Francoforte sul Meno, nato nel 1762 e morto nel 1839. Nella sua opera, che si chiama, che prende il nome da lui, Katan Sofer, capitolo, volume secondo, capitolo 327, lui dà un responso. Esattamente. Interrogato se fosse stato possibile vendere l'erba che nasce sopra il terreno di una tomba, spostata e poi rimessa al suo posto, gli rispose che questo era permesso. Permesso soltanto se i proventi vengono utilizzati per le sepolture, per fare le sepolture, vengono utilizzate per pagare un sorvegliante, vengono utilizzate per i poveri, per tutto ciò che concerne i poveri. Ora, il problema che io sono posto è questo. Questo responso è a metà dell'Ottocento, cioè nel XVIII-XIX secolo. Ma gli atti di affitto che noi abbiamo nel nostro archivio risalgono a ben prima. Quindi anche il Katan Sofer, il processo Sofer, si doveva basare su qualche cosa di precedente. Questo qualcosa di precedente non è altro che il Remà, cioè il Rav Moshe Issacles, che noi tutti conosciamo, almeno coloro che sono andati a Cracovia avranno sicuramente visto la sua Bet HaKnesset da lui creato, il quale Moshe Issacles ampliò con alcune sue glosse e con dei responsi del rabbino dell'area Ashkenazita lo Shulchan Aruch scritto da Yosef Caro. Nel paragrafo 364-368 dello Shulchan Aruch, Isserles afferma che si può avere giovamento dai prodotti nati in un cimitero se questi vengono utilizzati per medicamenti, e aggiunge: e se il principe del luogo vuole far pascolare le pecore nel cimitero ebraico, allora la comunità può pagare il principe del luogo per far andare gli armenti del principe a pascolare da un'altra parte, e per far questo, per avere la somma a disposizione, può vendere i prodotti che nascono all'interno del cimitero, cioè frutta e verdura. Quindi tra il responso di Isseris e il responso del Katan Sofer nasce la possibilità di poter utilizzare un cimitero come orto e quindi avere i proventi degli affitti. Questi terreni rimangono, come ho detto, di proprietà fino della Gemilucca Sadim fino alla metà degli anni 80, esattamente nel 1883, in funzione del primo piano regolatore di Roma. Il comune di Roma comincia a interessarsi ai terreni di Porta Portese perché vuole riorganizzare tutti i cimiteri esistenti all'interno della cinta muraria di Roma per poter poi distribuirli in maniera più, diciamo, acconcia. E allora decide di espropriare i terreni di Porta Portese. La Gemilucca Sadim, come ho detto, era ormai, diciamo, dal punto di vista economico, ormai decotta, e non ha il potere economico per contrastare in giudizio il Comune di Roma. Per evitare l'esproprio, vende questi terreni ad un gruppo privato, formato da tre persone, due dei quali erano ebrei. E sono esattamente Mosè Sinigaglia, ingegnere Angelo Tagliacozzo, e Filippo Annibaldi. Questi terreni vengono pagati da questo gruppo privato, che naturalmente non si sa bene se poi rivenderà i terreni per fare delle speculazioni edilizie, o se ne si presentava invece come, diciamo, rappresentante della società delle ferrovie romane che doveva costruire la stazione di Trastevere, e per la quale il comune aveva chiesto l'esproprio per cedergli i terreni. I terreni, circa 39.000 metri quadri, 34.500 per questi di Porta Portese, e invece 4.500 vicino al San Francisco di Ripa, vengono pagati la somma di 405.000 lire. Quindi una cifra molto bassa anche per l'epoca. Tenete presente che il presidente della comunità, per contrastare questa valutazione che era stata data precedentemente da alcuni periti del Tribunale Civile, afferma che i terreni non potevano valere meno di 40 lire al metro quadro. Terreni all'interno di Roma, esattamente nelle vicinanze di Piazza Venezia, a quell'epoca erano pagati 100 lire al metro quadro. Questi vengono pagati, se voi fate il conto, circa 10 lire al metro quadro, quindi estremamente bassa. E questo dimostra che questi terreni furono in pratica svenduti per non essere espropriati dal Comune di Roma. Questo vendita viene, diciamo, completata il 28 aprile 1886 e l'atto notarile è stato da me trovato presso l'archivio notarile distrettuale di Roma ed è ora presente presso il nostro archivio storico. Un'altra figura che volevo farvi vedere è questa, nella quale, ecco, ricordatevi la forma di questi terreni e guardate la forma di questi, degli stessi terreni nel 1854. Questo è un disegno presente in una cosiddetta relazione in padrone. Venivano chiamate così quando si passava da un affittuario all'altro. Quindi vi era un perito dimensore che si presentava sul terreno e faceva una ricognizione di come era la qualità del terreno, di quali fossero le piante messe a coltura, quante fossero. Ecco, in una di queste, come vedete, la forma di questo terreno è esattamente la stessa. Non c'è nessuna modificazione rispetto alla pianta del nonno del 1748. E come voi vedete, queste sono le mura. Questo è il tratto che noi abbiamo ancora in piedi perfettamente e sul quale, se qualcuno ha la curiosità di fare via del muro a Genicolense, potrà vedere sui muri lo stemma di Urbano VIII, scritto Urbano VIII, Pontefice Massimo 1644, perché questo è l'anno nel quale vengono completate le mura. Le mura vengono completate infatti nell'anno in cui non era più Papa Urbano VIII ma Innocenzo X. Ed è lui che dà il permesso alla Gianluca Casadim nel 1645 di acquistare un nuovo terreno perché i terreni di Porta Portese vengono abbandonati. Non si ha notizia certa che le salme di Porta Portese siano state asportate e depositate in altra parte. Quindi potrebbero quasi sicuramente essere ancora in loco.
Adesso
è proprio questo. Se voi vedete adesso la figura numero 4, ecco, questo è il tratto di mura di Porta Portese. E questa zona qua è un'area di 2800 metri quadri che nel 1934, quando si trattò di alienare i terreni dell'Aventino, furono promessi alla comunità ebraica in sostituzione dei terreni dell'Aventino. Su questo terreno doveva nascere una scuola. Ora questa zona qua, ecco, è occupata da un parcheggio di scambio, dall'autoparco del comune, e questa zona qui, questa qua, è praticamente parte della piazza Bernardino da Feltre. Bernardino da Feltre.
Dove c'è la
rotatoria
adesso?
Esatto, dove c'è la rotatoria. E di fronte uno si trova la parte dell'acqua. Esattamente.
Non gli abbiamo
più la strada. Se fa la che va verso Porta Portese. Quindi sotto la strada e sotto questi edifici sicuramente esistono ancora le salme depositate là nel 1645. Tenete presente che io, ecco la verità, che io ho detto che nel 1645 il Porta Portese viene abbandonato. È probabile che il terreno cimiteriale di Porta Portese, dico probabile, ma non sicuro perché non esiste documentazione scritta, venga riutilizzato nel 1656-1657 durante la peste di Roma. L'ipotesi che io faccio è dovuta a due elementi. Primo, nelle lettere di Girolamo Castaldi, che fu il cardinale indicato dal Papa per controllare quanto avveniva a Roma durante la peste, e quindi anche dentro il ghetto, c'è scritto che gli ebrei venivano portati al cimitero al di là della porta. Ora, nel 1656, il primo terreno di Valentino era già stato acquistato, ma l'unico terreno cimiteriale al di là della porta era quello di Porta Portese. Inoltre esiste un editto emesso il 18 luglio 1656, emesso naturalmente dallo Stato Pontificio, che regola come deve essere la vita all'interno del ghetto, che era diventato un vero e proprio lazzaretto. In effetti il ghetto era stato diviso in quattro parti, e su due di queste era stato, diciamo, preposto come medico un certo Isaac Zalom, che è l'autore di Ozar HaChaim, cioè il tesoro della vita, nel quale descrive, fa una cronologia di quanto avveniva all'interno del ghetto durante la festa. In questo editto viene ricordato che le salme degli ebrei morti di peste venivano caricate su una barca, e questa barca portava la scritta barca brutta degli ebrei. Brutta significa barca, diciamo, triste. Doveva essere preceduta da un'altra barca che era chiamata invece barca bianca degli ebrei, ed era quella che, diciamo, faceva da battistrada sul fiume. Ora, se voi guardate, i terreni dell'Aventino sono abbastanza vicino al ghetto di Roma e sono dalla stessa parte. È probabile che le salme degli ebrei, per non essere portate via terra all'Aventino, fossero portate via fiume proprio al cimitero di Porta Portese. Non esiste, ripeto, una documentazione certa, ma su questi due elementi è probabile che il Porta Portese sia stato riutilizzato durante la festa. Come vi ho detto, nel 1645 Porta Portese viene praticamente abbandonata. Il Papa Innocenzo X dà con un suo chirografo il permesso di acquistare un terreno cimiteriale nuovo, che però non abbia un valore superiore a 5.000 scudi. Viene individuato un terreno all'Aventino, e facciamo riferimento sempre alla pianta del Nolli del 1748, il terreno numero 1, che non so se voi potete leggere, anche qui c'è scritto Ortaccio Vecchio degli Ebrei. Questo è il primo terreno che viene acquistato da un certo Guido De Rossi, e pagato in contanti 2.000 scudi. Mentre 2.100 scudi vengono, diciamo, riferiti con un censo, cioè un censo non è altro che un'ipoteca, ipoteca sul terreno. Quindi questo viene acquistato con un atto del 14 settembre 1645 da questo Guido De Rossi. Il terreno nel 1728-29 diventa sacro di salme, quindi non più utilizzabile. Viene trovato un nuovo terreno, che è quello indicato col numero 2, e anche qui c'è scritto Ortaccio degli Ebrei, quindi questo è l'ortaccio vecchio, questo è l'ortaccio nuovo degli ebrei. Questo terreno era di proprietà dell'arciospedale della Consolazione. Anche questo nel 1728-29 diventa sacro di salme, e viene, diciamo, scelto come nuovo terreno cimiteriale il numero 3. Contiguo al 2 e diviso da questo, che non è altro che una grossa fratta. Questo terreno non apparteneva in enfiteusi a Conte Carlo Caradori, il quale però non vuole venderlo al Gagnù Casalim. Gagnù Casalim si rivolge al Papa, il quale ordina al Conte Carlo Caradori di vendere il terreno alla Gagnù Casalim. Tenete presente che il Papa che ordina questo è il famoso Pio VI. Quindi quello del periodo del Moete di Piombo, poi ci saranno, cioè no, 1795 non c'era lui, ma che nel 1795 tira fuori il nuovo editto sopra gli ebrei, che ricalca e amplia tutte quante le vessazioni nei confronti del popolo ebraico, il segno della impossibilità di avere libri ebraici, la impossibilità di mettere lapidi sopra al cimitero. Infatti c'è una grossa parte del cimitero dell'Aventino che non aveva lapidi, proprio perché dal 1645 in poi c'era stata questa proibizione che viene rinnovata nel 1775. L'atto notarile col quale viene, anzi i due atti notarili del primo e del secondo terreno sono stati anche reperiti dall'Archivio di Stato e adesso fanno parte dell'Ascer. Mentre il terzo atto, quello dell'acquisto del terreno del Conte Caragori, si trovava già nell'archivio. Su questo atto è importante un fatto, esso è diviso in due parti. Nel primo vi sono descritte le ragioni che portano all'acquisto del terreno e quindi viene ricordato il chirografo del Papa. Nel secondo, che è la parte normativa, quella importante, viene indicata come acquirente del terreno non la Camillo Castatime ma l'università. C'è un errore da parte del notaio perché nella parte contesto preiniziale viene nominata due volte la Camillo Castatime. Nella parte normativa come acquirente viene nominata l'Università degli Ebrei di Roma. Ed è questo l'appiglio al quale si aggrapperanno il conte Sutterman e il marchese Maccarani quando nel 1801, come ho detto prima, si appropieranno, mediante confisca, degli affitti di Porta Portese e dell'Aventino, perché affermavano che quei terreni non erano della Camillo Castatime, ma dell'Università. E quindi come tale loro avevano tutto il diritto di prendere gli affitti, di prendere il denaro dove in pratica c'era. Negli stessi anni in cui vengono, diciamo, alienati Porta Portese con la vendita al gruppo privato di cui vi ho parlato prima, il Comune di Roma mette gli occhi anche sul terreno dell'Aventino. Per quale ragione? Per poter creare una strada lunga 323 metri e larga 16, che doveva essere il prolungamento della Via della Creca. Questa è Via della Creca, questa è Via dei Cenili, questo è il terreno numero 1, questo è il terreno numero 2 acquistato nel 1730, questo è il terreno numero 3 acquistato nel 1775. Questa strada, che come vedete, lunga 323 metri e larga 16, doveva essere il prolungamento di Via della Creca. Questo che voi vedete qua dentro sono gli stabilimenti della società anglo americana per l'illuminazione del gas, cioè quella società che produceva il gas per l'illuminazione di tutta Roma. Poiché il comune decide di fare questa strada, la società chiede, e quindi di espropriare parte del terreno, la società chiede di occupare i terreni che sarebbero stati compresi tra la nuova strada e questa che è la Marana Mariana o Acqua Cabra, che divideva gli stabilimenti della società anglo-americana dai possedimenti della Camillo Castatime. Tenete presente che questa sembra che non esista più oggi, invece esiste ed è interrata. È interrata e va a finire dentro la Cloaca Massima, che è praticamente davanti a Santa Maria in Costellina. Quindi, diciamo, questa marana esiste ancora, ma diciamo sotto il piano stradale. Per l'esproprio, il comune aveva deciso di dare alla Camillo Castatime 56.000 lire, esattamente 56.012 lire. La Camillo Castatime si oppone in giudizio e ottiene una perizia più alta, 76.000 lire. Però queste 76.000 lire, se andiamo a vedere la documentazione che riguarda tutta questa transazione, viene abbassata praticamente a 27.000 lire, in quanto nei documenti si dice che il Comune di Roma dà dei miglioramenti alla Camillo Castatime. Ora, gli unici miglioramenti che dà, concreti, sono parte di queste case, tutte diroccate. Il vero miglioramento, tra virgolette, che il Comune dà al Camillo Castatime è il permesso di vendere privatamente i terreni che servivano alla società anglo-americana del gas, i quali non gli tornano per esproprio dal Comune, ma gli arrivano per vendita diretta da parte della Camillo Castatime. e la vendita di questi terreni è proprio 56.000 lire. Quindi in pratica da tutto questo giro la Grincasatino guadagna semplicemente 27.000 lire. Anche in questo caso i terreni vengono pagati un prezzo molto inferiore a quello dei terreni circostanti dell'epoca. Arriviamo adesso un pochino più avanti.
Scusa, ma il campo di circomazio dov'è?
Questo è
il
circomazio. Questo è il circomazio.
E allora in mezzo al circomazio c'era...
Dentro al circomazio, esattamente.
C'era questa fabbrica.
C'era questa fabbrica. Questi sono i contenitori del gas.
Okay.
E questo è lo stabilimento di produzione. Questa è via dei Cinieri, dove qui c'è il semaforo oggi. Qua il semaforo c'è dall'altra parte. Questa è via dei Cerchi.
Certo.
E questa, su questa sarà creata poi la via del circomasso.
Là, tu vedi dove c'è sta... l'orto botanico?
L'orto botanico sta...
L'orto
di Roma.
Se
di Roma sta... Allora, cosa interessante...
Dove è la strada?
E questa... Adesso vediamo la strada come verrà creata. Allora, questi terreni rimangono di proprietà, ovvero quello che rimane di questi terreni rimangono di proprietà della Grincasatino, e tra il 1920 e il 1930, ecco, questo è un disegno che fa parte dell'atto di transazione tra il governatorato di Roma e la comunità ebraica, con la deputazione centrale di carità, con la Grincasatino. Nella vendita. Come voi vedete, il terreno numero 2 e 3 ha questo taglio orizzontale ben preciso, che è quello su cui era stata fatta nascere la strada nel 1883. Questo disegno è stato preparato nel 1934. Tra il 1920 e il 1934 il governatorato di Roma riesce ad ottenere, in base al piano regolatore del 1909, dei decreti di vincolo sul terreno numero 1, che è quello acquistato per primo nel 1645, sul 2 acquistato nel 1730 e sul 3 acquistato nel 1775. In base alla legge, una legge del 1865 fatta dallo Stato italiano, che riguardava l'esproprio per beni per utilità pubblica, alla quale non ci si poteva opporre. La Grincasatino, insieme alla deputazione centrale di carità, entrano in conflitto giudiziale con il governatorato di Roma. Intanto, questi conflitti giudiziari vengono indicati dei periti, i quali danno per il terreno numero 1 un valore di 510.600 lire, per il terreno numero 2 e 3 un valore molto più basso, 22.974 lire. Contro questi decreti, questi vincoli e questi decreti di occupazione, perché l'ordine di vincolo doveva essere eseguito nel tempo di 2 anni da un ordine di appropriazione del terreno da parte del governatorato. Se questo non fosse avvenuto, il governatorato sarebbe decaduto dalla possibilità di prendere possesso dei terreni. Ambedue si oppongono, il governatorato, naturalmente, le motivazioni opposte. Il governatorato perché dice che la valutazione del terreno numero 1 è esorbitante. La Grincasatin perché afferma che la valutazione dei terreni 2 e 3 è assolutamente bassissima. All'interno della comunità nasce, diciamo, un contrasto tra chi voleva opporsi al governatorato di Roma, invocando il fatto che la valutazione era bassa e che quindi il governatorato doveva pagare di più terreni, e chi invece si opponeva a tutto spiano, in quanto affermava che i terreni cimiteriali erano res sacra, cosa sacra, e quindi secondo la halakha ebraica non potevano essere spostate le salme esistenti. Autore di questa linea rigida, per la quale non si doveva assolutamente parlare di prezzo, fu proprio Angelo Sacerdote, che nel 1932, come riportato dai verbali della nostra comunità presente, l'Ascher, scrisse una lettera al Consiglio affermando che non si poteva parlare assolutamente di prezzo. Era assurdo parlare di prezzo, perché il problema non si poneva. le salme non potevano essere spostate. 1932.
Non c'erano.
La pressione del governatorato di Roma sulla Gemilucca Satim e sulla, soprattutto sulla comunità ebraica si fece pressante, perché la presidenza del Consiglio, e in particolare Mussolini, volevano creare una nuova strada che avrebbe unito via della Greca a via dell'Aventino, quella che poi si chiamerà via del Circo Massimo. E la pressione di Mussolini sul governatorato fu pesantissima, e a sua volta la pressione del governatorato sulla comunità ebraica fu altrettanto pesante. La comunità chiese un parere alachico a Rab Sacerdoti, 2 anni dopo. Rab Sacerdoti si presenta al Consiglio il 31 marzo 1934 e fa mettere a verbale che lui, in un commentario, uno dei tanti commentari che riguardano la Lacan, ha trovato questo responso. Se il principe della tua città ti chiede il cimitero per poter allargare il suo palazzo, tu ti devi opporre, ma se questa tua posizione può creare pericolo per la tua comunità, devi accettare. Anche qui mi sono posto il problema, visto che nel verbale non c'è scritto dove il Rab Sacerdoti si era appoggiato per emettere questo responso, ho cercato su che cosa il Rab Sacerdoti si poteva essere basato. E questo è dovuto a un responso, se ne andiamo a guardare, che è stato trovato proprio da... Io ho visto Ravel Dad prima. Cioè, da Ravel Dad, esattamente. Lui è stato di una grande gentilezza e ha fatto per me questa ricerca. Questo responso si basa su un responso analogo emesso dal Shemuel Landa, che è un rab molto importante e che è vissuto a Praga e che è morto nel 1834. Nella sua opera, che si chiama Shivat Sion, Ritorno a Sion, il rab vengono riportati i suoi responsi. Uno dei suoi responsi riguarda proprio un problema analogo. Esattamente, il Rab risponde a un altro Rab, che è il Rab della cittadina di Poppenheim, il quale gli dice: il principe della nostra città, che è sempre stato favorevole alla nostra comunità, ci chiede il cimitero per allargare il suo palazzo. Che cosa dobbiamo fare? Perché il principe, se noi rifiutiamo, può prendersi il terreno e non darci assolutamente niente. In più, noi possiamo correre pericolo di Maccotta. Allora, Rav Shemuel Landa risponde che la sua prima posizione sarebbe stata quella di consigliargli di non cedere. Però, sapendo che la comunità poteva correre pericolo, ed è questa frase che ricorre anche nel responso dato da Rav Sacerdoti, pericolo per la comunità ebraica di Roma, allora gli consigliava di trovare una grossa somma per poter far acquistare al principe un altro terreno diverso da quello del cimitero. Ma nel caso questo non fosse stato possibile, essi dovevano accettare per la gioco forza il volere del principe. Una cosa che dovevano fare, importante però, e su questa non dovevano cedere, era quella di togliere le salme dal cimitero e di trasportarlo in quello che sarebbe stato utilizzato come nuovo cimitero. Questo per non lasciare le salme sul posto. In pratica, diciamo, vediamo che la pressione sulla comunità ebraica era diventata ormai non più sostenibile, perché dietro il governatorato c'era Benito Mussolini, che voleva inaugurare questa nuova strada per il 12° anniversario della marcia su Roma. Ci sono dei pourparlers molto importanti tra il Rav Sacerdote e il governatore di Roma, che era Don Francesco Boncompagni Ludovisi. Si aggiungono a un compromesso. Il compromesso era basato su questi punti. Il governatorato non accettava le 510.600 lire per il terreno numero 1, però ne riconosceva soltanto 325.000 lire, bontà sua. Come contropartita venivano sbloccate le 22.974 lire che erano state depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Perché quando ci erano state le perizie, le cifre di 510.600 e 22.974 erano state, diciamo, parcheggiate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi venivano sbloccate e quelle potevano entrare nelle casse della Gemilu Casa Pigna. Veniva lasciati nella Cassa Depositi e Prestiti per essere passati alla Gemilu Casa BIM gli interessi sulla cifra tra 510.600 lire non riconosciute e le 325.000 lire. In pratica gli interessi su questa differenza venivano regalati alla Gemilu Casa BIM da parte del governatore. Veniva ceduta alla comunità un nuovo terreno al Verano pari a 12.000 metri quadri. E su questo terreno il governatorato avrebbe creato tutte le infrastrutture, luce e fognature. La comunità per questo terreno avrebbe pagato un tantum di una lira. Veniva aumentato da 2.000 a 2.800 metri quadri un terreno a Porta Portese, che è quello che abbiamo visto nella figura precedente. Se voi ricordate.
Cioè, quindi era realizzato quello di Porta Portese?
Veniva dato 2.800 metri quadri per poter far costruire la scuola. È lo stesso terreno di prima, che io ve ne ho parlato prima, ma questa cessione viene codificata nell'atto notarile che viene stilato tra la comunità e la governatorato il 18 giugno 1934.
Ma si poteva essere una consultante? Era possibile lo stesso?
Si poteva, ci fu addirittura tutta la comunità, tutto il consiglio si trasferì prima del 18 giugno 1934 a Porta Portese, videro il terreno, furono tutti contenti e tutti felici di poter costruire là una scuola ebraica. Infine veniva stilato un capitolato molto preciso in base al quale dovevano essere esumate le salme. Come dovevano essere esumate, come doveva essere fatta la cassa per poter contenere i resti, quali persone da parte della comunità dovevano essere presenti all'esumazione. I lavori di costruzione della nuova strada cominciano esattamente lo stesso giorno in cui fu siglato l'atto, il 18 giugno 1934. E questi lavori portarono al trasferimento di 1.296 salme identificate e 6.537 non identificate, vuol dire 7.800 salme, mentre le tombe con costruzioni importanti trasferite dall'Aventino al Verano furono 342. Tutto questo avvenne a spese del governatorato, doveva avvenire a spese del governatorato. I sondaggi fatti sui terreni dimostrarono che anche a profondità di 15 metri esistevano salme ben conservate, non potendo però dire se erano salme di ebrei o di non ebrei. Tenete presente che vicino c'erano Santa Sabina, Sant'Anselmo, quindi nelle vicinanze delle chiese, nei periodi del 600 e 700, molto facilmente venivano utilizzati i terreni a cimiteri. Nelle vicinanze delle chiese. Questi lavori e esumazioni iniziarono subito con delle grandi diatribe e grandi contrasti tra la ditta incaricata Romolo Aselli e la comunità. Tant'è vero che uno dei rappresentanti della comunità a un certo punto entra in collisione diretta con i dipendenti del Romolo Aselli e deve essere ritirato dai lavori. Ora dovete fare questo, dovete tener conto di questo. Tra gli anni 1809 e 1850, dai registri dei morti presenti nella nostra comunità, noi abbiamo una mortalità annua di 94 individui l'anno. In questo periodo la presenza degli ebrei nel ghetto di Roma si aggira, come nel 1650 in poi, intorno al 3.500-4.000 unità. Quindi la mortalità di questi anni, 1809-1850, potrebbe rappresentare la mortalità nei 250 anni, 1645-1895, che è l'ultimo anno in cui funziona l'Aventino come cimitero, perché dal 1895 le salme vengono portate al Verano, quindi 250 anni di funzionamento, per 94 morti l'anno, noi abbiamo circa 24.000 salme. Dai numeri che vi ho detto prima, solo 7.800 salme circa vengono portate dall'Aventino al Verano. Vale a dire che ben 16.000 salme stanno ancora là sotto. E questo numero è sicuramente inferiore al reale, perché dopo il 1870, o meglio, prima del 1870 fino al 1882, la mortalità all'interno del ghetto sale a 134 individui l'anno. E questo è logico perché la comunità ebraica all'interno del ghetto aumenta enormemente dopo l'emancipazione. Un numero considerevole di ebrei dai paesi vicino a Roma e anche dal nord dell'Italia vengono a Roma perché Roma è diventata ormai capitale d'Italia, quindi una fonte di lavoro molto importante. Quindi vi sono contrasti, la comunità deve accettare queste ricerche di salme e esumazioni fatte in maniera molto frettolosa. Io ho ritrovato una relazione fatta dalle persone che erano preposte dalla comunità al controllo dei lavori di esumazione e in questa relazione c'è scritto esattamente: si lavorò anche nei giorni festivi ebraici, senza sorveglianza rituale. Il terreno nel suo complesso non fu scrupolosamente esplorato. Tutti gli ostacoli possibili furono messi in atto all'escavazione delle salme, molte delle quali giacciono ancora sotto il piano stradale. Infine, ed è rimasto un pezzo di terreno completamente inesplorato. Quindi noi vediamo che il 28 ottobre 1934, il giorno dell'inaugurazione della marcia su Roma, quando 15.000 atleti, come c'è scritto anche sul Messaggero, sfilarono sulla via dei cerchi, questi sfilarono ancora su migliaia di salme di ebrei che ancora esistono sotto il manto stradale. In quel giorno vi è una relazione fatta da un membro non identificato del Consiglio della Comunità, il quale descrive la cerimonia. Ed è, vi leggo questa frase che è molto sintomatica. Invitati da Sua Eccellenza il Governatore di Roma, i dirigenti della comunità dalla tribuna di fronte a quella di Sua Eccellenza, il Capo del Governo, hanno assistito alla sfilata di 15.000 atleti d'Italia, che hanno inaugurato la via del Circo Massimo, da dove, fino a 5 mesi or sono, oltre 8.000 nostri morti terminano il loro ultimo sonno. Posto il sacrificio non essere stato vano, e la via di Valle Murcia, che è la via che divide le due parti del Rosito di Roma, segnare anche col sorgere della nuova scuola sul terreno dei 2.800 metri quadri e rinnovarsi della vita dopo la morte. Il governatorato di Roma, nonostante nell'atto notarile fosse messa questo trasferimento dei 2.800 metri quadri in maniera molto chiara, non ha ceduto il terreno alla comunità ebraica di Roma. Questo terreno è stato compensato soltanto nel 1962 con una cessione da parte del Comune di Roma, della municipalità di allora, con 182 milioni di lire, con i quali la comunità ha comprato l'immobile di via Veronesi. Quindi il problema si è risolto dal 1934 soltanto, esattamente nel verbale della comunità, stranamente, è il 16 ottobre 1962 che il Comune di Roma cede 182 milioni alla comunità ebraica di Roma. Ora vorrei farvi vedere alcune fotografie dell'Aventino. Queste fotografie sono inedite, che sono state ritrovate nel nostro archivio e non sono mai state mostrate a nessuno. Quindi voi le vedete per la prima volta. Questo è il cimitero dell'Aventino. Questo è il piano. Questa è una fotografia presa dall'esterno, voi non potete vederla, ma questo qui c'è un numero civico 84, e questa doveva essere la via che era chiamata Vicolo degli Ebrei, che si incuneava tra il terreno numero 3 e il terreno numero 1. Questa è una vista presa dall'interno del terreno del numero 3 verso il Palatino. Questo sempre il terreno cimiteriale. Ecco, questa invece è un ripreso da un articolo scritto da Attilio Milano proprio sull'Aventino nel 1935. non c'è scritto sull'articolo chi è l'autore di queste fotografie. Questo è sempre interno con il muro che abbiamo visto prima nell'altra fotografia. E questo è sempre la fotografia, sempre dallo stesso articolo, come potete vedere le leggate in basso della fotografia. Queste due costruzioni che dovrebbero essere state portate al Verano, ma che non so esattamente se esistono ancora. Una cosa importante è che tutte le tombe che esistevano nell'Aventino, c'era una zona ben precisa nel terreno di Monterrey che era adibita a sepoltura dei rabbini, e sono quelle lapidi che sono state poi portate al Verano e che sono state poi sfasciate quando c'è stato quell'attacco che voi ricorderete, e che purtroppo credo che non siano ancora state ripristinate nella loro giusta posizione. Io ho terminato. Io ho posto la domanda a Rav, il quale ha detto, beh, veramente ci sarebbe da pensare.
Vediamo la letteratura
che conosco. Dammi la risposta. Il dottor in Italia.